dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. Seconda settimana del tempo ordinario, martedì. Dignità della persona. Grandezza e dignità della persona umana. Gesù stava attraversando un campo di grano e i discepoli strappavano qualche spiga per nutrirsene. Era di sabato, i farisei si rivolsero al Maestro per richiamarne l'attenzione, dato che, secondo la loro casistica, non era lecito fare quel piccolo lavoro di sabato. Gesù difende i suoi discepoli e il riposo sabbatico e per questo ricorre alla Sacra Scrittura. Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani dell'offerta che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare e ne diede anche ai suoi compagni? E diceva loro: «Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato». E poi diede loro ancora una ragione più alta: «Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato». Tutto è ordinato a Cristo e alla persona umana, anche il riposo del sabato. I pani dell'offerta erano 12 e venivano collocati ogni settimana sulla tavola del santuario come omaggio delle 12 tribù di Israele al Signore. I pani sostituiti erano riservati ai sacerdoti che attendevano al culto. La condotta di Abiatar anticipò la dottrina che Cristo insegna in questo passo evangelico. Già nell'Antico Testamento Dio aveva stabilito un ordine nei precetti della legge, di modo che quelli di minore importanza fossero subordinati ai principali. Alla luce di questa osservazione si spiega perché mai un precetto della legge naturale abbia prevalso su un precetto cerimoniale, come era quello dei 12 pani. Il precetto del sabato, analogamente, non si pone al di sopra dei bisogni elementari dell'esistenza. Il Concilio Vaticano II si ispira a questo passo per sottolineare il valore della persona al di sopra dello sviluppo economico e sociale. Dopo Dio, l'uomo viene prima di ogni altra cosa. Se così non fosse, sarebbe un vero disordine, come disgraziatamente succede spesso. L'umanità santissima di Cristo emana una luce che illumina il nostro essere e la nostra vita. Solo in Cristo, dunque, conosciamo veramente il valore incommensurabile di un uomo. «Quando vi interrogate sul mistero di voi stessi», diceva San Giovanni Paolo II a numerosi giovani, «guardate a Cristo, che è colui che dà senso alla vita». Solo Lui, nessun altro, può dare significato all'esistenza e per questo risulta fuori luogo definire l'uomo partendo dalle realtà inferiori create e ancor più qualificarlo per la sua efficienza e capacità nel lavoro, per il risultato materiale prodotto dal suo sforzo. La grandezza della persona umana deriva dalla realtà spirituale dell'anima, dalla filiazione divina, dal suo destino eterno ricevuto da Dio. Questo è ciò che la situa al vertice dell'intera creazione. La dignità e il rispetto immenso che essa merita le viene data al momento del suo concepimento ed è il fondamento del diritto dell'inviolabilità della vita e della venerazione per la maternità. L'uomo inoltre ha acquisito un valore nuovo dopo che il Figlio di Dio con l'incarnazione assunse la nostra natura e diede la sua vita per tutti gli uomini. Per questo ci interessano tutte le anime che sono intorno a noi. Non ce n'è nessuna che sia esclusa dall'amore di Cristo, nessuna a cui possiamo negare rispetto e considerazione. Guardiamoci intorno, consideriamo le persone che ogni giorno vediamo e salutiamo e domandiamoci alla presenza del Signore se davvero è così, se abbiamo per gli altri stima e venerazione. Dignità della persona nel lavoro, principi di dottrina sociale della Chiesa. La dignità della persona umana, immagine di Dio, è il criterio adeguato per giudicare i veri progressi della società, del lavoro, della scienza e non il contrario. E la dignità dell'uomo si manifesta in ogni sua attività personale e sociale, in modo particolare nel campo del lavoro, dove realizza se stesso e insieme compie il mandato ricevuto dal suo creatore che lo fece dal nulla e lo pose nel giardino di Eden senza peccato perché lo coltivasse e lo custodisse, dando così gloria a Dio. Per questo la Chiesa difende la dignità della persona che lavora e si commette una mancanza nei suoi confronti quando la si stima solo per quel che produce, quando si considera il suo lavoro come banale merce, dando più valore all'opera che all'operaio, all'oggetto più che al soggetto che lo realizza, come dice in modo efficace Giovanni Paolo II, quando la si usa come strumento di lucro, valutandola solo per quel che produce. Non si tratta di una questione di atteggiamenti esteriori, non è questione di forma. Anche con un modo di fare cordiale si può attentare alla dignità degli altri se li si subordina a fini meramente utilitaristici, considerandoli per esempio dei semplici ingranaggi per elevare la produttività o assicurarsi la floridezza dell'impresa. Dobbiamo venerare in ogni uomo l'immagine di Dio. Saremmo ben lontani da una concezione cristiana se mantenessimo una visione orizzontale attaccata alla terra. Non sono il volume degli affari né la distribuzione della ricchezza creata gli indici più veritieri della giustizia nei rapporti sociali. È necessario esaminare se le strutture, il funzionamento, gli ambienti di un sistema economico sono tali da compromettere la dignità umana di quanti vi esplicano le proprie attività. Dobbiamo tenere presente che il criterio principe nell'uso dei beni materiali deve essere quello di facilitare e promuovere il perfezionamento spirituale degli esseri umani, tanto nell'ordine naturale che in quello soprannaturale, cominciando come logico da coloro che li producono. Per questo l'intima connessione tra lavoro e proprietà richiede per sua stessa natura che chi lavora sappia di lavorare in proprio. La dignità del lavoro viene espressa in un giusto salario, base di ogni giustizia sociale. Anche nel caso di un contratto libero e dunque, anche se il salario pattuito fosse conforme alla lettera della legge, questo non rende di per sé giusta una qualsiasi retribuzione, ancorché pattuita legittimamente. E se chi fa il contratto, il direttore di una scuola, l'impresario edile, il datore di lavoro, la casalinga, volesse approfittare, per esempio, di una situazione di eccedenza di manodopera per pagare dei salari contrari alla dignità delle persone, offenderebbe loro e il creatore, poiché esse hanno un inviolabile diritto naturale ai mezzi sufficienti per il sostentamento proprio dei familiari, che è superiore al diritto della libera contrattazione. Altra conseguenza logica: che tutti abbiamo il dovere di fare bene il nostro lavoro, non possiamo rifuggire dal nostro dovere né adattarci a lavorare mediocremente. Anche la pigrizia e il lavoro malfatto sono contrari alla giustizia sociale. Una società giusta. È necessario tenere presente che il fine principale dello sviluppo economico non consiste nel solo aumento dei beni prodotti, né nella sola ricerca del profitto o del predominio economico, bensì nel servizio dell'uomo integralmente considerato, tenendo cioè conto della gerarchia dei suoi bisogni materiali e delle esigenze della sua vita intellettuale, morale, spirituale e religiosa. Questo non significa che la scienza economica non debba avere una sua autonomia. L'autonomia, che è propria dell'ordine temporale, che porterà allo studio dei problemi economici, a suggerire soluzioni tecniche e politiche e così via. Queste soluzioni, però, devono essere subordinate sempre a un criterio superiore di ordine morale. Non sono dunque assolutamente indipendenti e autonome, e non si deve riporre fiducia in azioni meramente tecniche quando ci troviamo di fronte a problemi che hanno la loro origine in un disordine morale. È lunga la strada che conduce a una società giusta nella quale sia pienamente riconosciuta e rispettata la dignità della persona figlia di Dio. E questo compito è nostro, di noi cristiani, insieme a tutti gli uomini di buona volontà. Poiché non si ama la giustizia se non si desidera di vederla compiuta in favore degli altri. Nemmeno è lecito chiudersi in una religiosità comoda che dimentica i bisogni del prossimo. Chi desidera essere giusto agli occhi di Dio si sforza di promuovere concretamente la giustizia tra gli uomini. Dobbiamo vivere in tutte le sue conseguenze e nei campi più diversi il rispetto per ogni persona, difendendo la vita già concepita, perché lì c'è un figlio di Dio con un diritto a vivere che Egli gli ha dato e che nessuno gli può togliere. Gli anziani e i più deboli verso i quali dobbiamo avere viscere di misericordia, quella misericordia che il mondo sembra aver perduto. Gli impiegati e gli operai hanno l'obbligo di lavorare bene e con professionalità, e gli imprenditori quello di conoscere bene la dottrina sociale della Chiesa e di applicarla concretamente. Dobbiamo riconoscere la dignità della persona nei rapporti interpersonali che la vita comporta, considerando gli altri al di sopra dei loro possibili difetti, figli di Dio, evitando anche la più piccola mormorazione e tutto quello che possa recare loro danno. Abituati a raccomandare al suo angelo custode ogni persona che frequenti, perché egli l'aiuti a essere buona e fedele e allegra. Questo renderà più facile il rapporto e le relazioni guadagneranno in cordialità, in pace e rispetto reciproco. Il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Ogni realtà va ordinata in funzione di Cristo, sommo bene, e della persona umana per la cui salvezza egli si immolò sul Calvario. Non c'è bene terreno che sia superiore all'uomo.